E allora, di questo lungo filo diretto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, noi vogliamo ritornare a parlare e riflettere un po' su Torino. Abbiamo accennato varie volte appunto a quello che è successo. Andrea Di Macerie ci ha aiutato a ricostruire i fatti, ma appunto vorremmo un attimo ritornarci e poi anche tornare e perché mettiamo accanto quello che è successo a Torino e quello che è successo a Firenze, perché vogliamo parlare di questi differenti atti di violenza, uno chiaramente di matrice razzista, l'altro che alla matrice razzista si aggiunge la matrice sessista, ovvero la violenza degli uomini contro le donne. E quindi ripercorriamo un po', se ti va, mi aiuti?
Sì, ripercorriamo la storia di questa ragazza di 16 anni che viene praticamente sorpresa dal fratello dopo aver appena avuto un rapporto sessuale consenziente. Lei si spaventa e racconta di essere stata violentata, e il fratello la copre, raccontano questa bugia, e praticamente succede che viene organizzato un corteo all'interno a Torino, al quartiere Le Vallette, che sfocia con praticamente un rogo del campo Rom che era lì insediato, e al grido di non ce la facciamo più, mandiamoli via. E ovviamente questo è un altro tentativo gravissimo di omicidio, perché qui non ci sono morti, ma in realtà il fatto che non ci siano è puramente casuale. Questa è una notizia che diciamo può essere affrontata secondo me da tantissimi punti di vista, è un po' spigolosa e spinosa. A me la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il fatto che una ragazza di 16 anni si sia sentita di dover ricoprire il ruolo di vittima, no? di ragazza violentata, piuttosto che riuscire ad affermare la propria individualità. Questo perché? Perché all'interno della famiglia lei era praticamente obbligata a sottoporsi a delle visite, tra l'altro neanche fatte dal medico, delle visite di test di virginità, in quanto aveva promesso alla nonna che sarebbe arrivata allibata, perché sono allibita, per questo dico allibata al matrimonio. Non lo so, forse uno dei primi paragoni che mi viene in mente è che differenza c'è tra una famiglia di Torino che obbliga la figlia a dei test di virginità bimensili e un fratello musulmano che uccidono la figlia perché si fidanza un italiano e diventa troppo occidentale. Forse ricordiamo, lei si chiamava Ina, era fidanzata con un italiano e per appunto è stata uccisa a martellate, se non ricordo male.
Perché era troppo occidentalizzata.
E ricordiamo anche, ci sono stati anche tanti altri casi, ricordiamo Maricica che è stata uccisa da un pugno sotto la metro, da sempre in questo caso da un esponente di Casa Pound. Comunque è interessante secondo me forse anche vedere dove si prende forma lo stereotipo razzista, nel senso, questa ragazzina cresciuta in un clima di odio e di razzismo ovviamente racconta la prima bugia, quella che è più credibile, e nessuno la mette in dubbio, e soprattutto diciamo che anche in questo caso, come successe per l'omicidio, per lo stupro di Giovanna Reggiani, al quale seguì poi, no, l'approvazione del pacchetto sicurezza, anche in questo caso il corpo della donna e la violenza di questa donna è stata usata per sfogare un odio razzista, in realtà, perché qual è il discorso? Siamo uomini bianchi e devono salvare donne bianche da uomini neri, fondamentalmente non... C'è sempre un discorso di proprietà del corpo delle nostre donne che vanno difesa dagli uomini neri, e questa è una forse delle componenti che possiamo analizzare. Ovviamente non si parla per niente di lei, a un certo punto esce fuori, insomma, appunto, questo stupro era falso, e la stampa, nella persona appunto della stampa, scrive delle scuse un po' a tutti tranne ovviamente ai Rom, e si scusa addirittura con se stessa, ma nessuno scrive delle parole, non so, neanche particolarmente sensibili, nel senso, era un po' abbiamo scritto una cosa sbagliata, ci scusiamo, siamo stati razzisti per caso. Perché o sei razzista non lo sei, insomma, questo per caso in realtà lascia anche molti, molti interrogativi. Dal punto di vista mediatico, insomma, secondo me i mainstream hanno fatto veramente, veramente una beceta figura. Insomma, questi sono vari spunti da quali si può analizzare questa storia. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, ci sono venuti altri collegamenti, ma solamente tanti.
Sì, nel senso è anche facendo la trasmissione, appunto, e analizzando l'omicidio al razzista, mi sono venuti appunto in mente tanti parallelismi. Intanto, appunto, e ritornando a come la stampa ci racconta di questi fatti, intanto c'è sempre un individuare l'artefice come il pazzo, cioè quando si parla del fascista che uccide i senegalesi o quando si parla dell'uomo che stupra la donna, cioè è sempre uno, è sempre l'atto isolato, è sempre l'unico, non si mette mai in luce il clima politico, sia istituzionale ma anche culturale, in cui questi atti di violenza avvengono, no? In cui crescono, in cui c'è un'assoluta omertà. Un'altra cosa che mi veniva in mente è che il tipo, lo sapete che non mi riesco a mettere in testa il suo nome, per fortuna?
Casseri
è andato in una piazza e ha sparato, guarda caso ha preso e ha colpito delle persone, dei senegalesi, guarda caso ha colpito delle persone di colore, guarda caso nel momento in cui si è trovato di fronte un bianco o più bianchi l'ha scansato, come a dire non è per te, appunto questo non è l'atto di un folle ma è un atto premeditato. Ci sono altri casi di uomini armati che sono entrati in università o in luoghi pubblici pieni di uomini e di donne, per esempio, e hanno scelto di sparare solo alle donne, ma anche per esempio c'è lo storico eccidio di Montreal, ma anche quello che è successo a Oslo, sono molte di più le donne che sono state uccise, cioè comunque dietro c'è un certo tipo di mentalità razzista da una parte, sessista dall'altra, a volte entrambe. Un'altra cosa che mi andava di citare era questa, la vittimizzazione da una parte della vittima e dall'altra parte però anche è un po' colpa loro, no? Così le donne come vanno in giro, così i migranti perché per tanti altri motivi, perché sono poco integrati o perché sono troppo integrati, comunque fa sempre comodo, e questo anche è sono dei cliché, degli stereotipi, dei luoghi comuni che la stampa usa sempre tantissimo. Le forze dell'ordine è un altro punto, mi sono fatta una scaletta nel mentre. Una cosa che mi ha colpito è come è stato subito creduto alla ragazza italiana che denuncia, per fortuna, voglio dire, non è che critico, però che denunciava uno stupro, e dall'altra parte quanto invece non si è neanche ascoltata Adama, la donna senegalese, che denunciando comunque la violenza del marito, la stessa cosa, non è stata manco ascoltata, è stata portata in un CIE, è stata tenuta 3 mesi.
Ti vengono in mente? No, io ho trovato un articolo in realtà molto interessante su il sito Femminismo a Sud, dove veramente si trovano sempre tantissime cose, tantissime analisi molto, molto, molto belle, e ce n'era uno su Racida, questa donna che è stata uccisa, abbiamo detto prima, a colpi di questa donna è stata uccisa a colpi di martello dal marito perché a seconda di quello che racconta i media, lei voleva diventare cattolica, l'uomo era molto irritato perché la moglie frequentava la parrocchia, questo è quello che fu scritto nello specifico in un articolo del Corriere della Sera, e aveva iniziato un percorso verso una fede nuova, e poi scrivono va in parrocchia, il marito lo uccide, come se in realtà, cioè a me quello che fa impressione è questa fede nuova, cioè questa contrapposizione sempre tra cattolicesimo e Islam, come se il suo percorso era un percorso verso il bene, cioè un percorso da una cosa oscura verso una cosa migliore, ovviamente, perché il cattolicesimo si ritiene, no? Non lo sappiamo. Si ritiene sempre portatrice di valori sani e giusti, e lei praticamente si dice che si stava convertendo e si stava separando, sono particolari le parole che si usano, si stava separando, da chi si stava separando? Probabilmente anche dal marito. Allora qui arriviamo sempre al modo in cui muoiono tantissime donne per mano di uomini, che è quello di decidere di intraprendere un percorso di libertà, e quindi non perché lei volesse diventare cattolica, cioè questa è un po' la storia che usano i media sempre per riportare la dicotomia tra bene e male, tra noi e loro, tra progresso e arretratezza. Secondo me, insomma, questa catena probabilmente va spezzata. Lei aveva smesso il velo e questa è stata una delle cose che scrive il giornale, poco più lui ha tollerato. E qui si potrebbe aprire un mondo, penso, sul velo, perché in realtà ho trovato un articolo molto interessante, l'Islam e l'Occidente, non mi ricordo purtroppo, scusate, l'autrice, me ne dispiace, ma in qualche modo sì, lo so, mi guardi male, in cui parla proprio di questo, in cui parla dei corpi femminili che vengono usati per significare, imporre le dicotomie di progresso, arretratezza, noi loro e cristianità, Islam. Questa donna dice così, e secondo me è un'analisi veramente interessante, insomma, anche che è un po' che si fa, che essere coperte o scoperte sono la faccia della stessa medaglia. In realtà le donne occidentali esistono innanzitutto per e attraverso lo sguardo maschile, e lei fa una differenza tra il modo in cui l'uomo musulmano e l'uomo occidentale controllano, tra virgolette, le proprie donne, e ci dice che l'uomo musulmano usa fondamentalmente lo spazio per stabilire il dominio maschile, quindi esclude la donna dalla vita pubblica, mentre in realtà l'uomo occidentale è molto più subdolo, nel senso che manipola il tempo, ovvero si accanisce su quella che è la bellezza delle donne. Le donne devono apparire belle, ovvero infantili, cioè devono rimanere in uno stato di perenne infantilità e quindi di immaturità, e quindi l'obiettivo più o meno rimane, mi sembra, identico per entrambe le culture. Insomma, le donne occidentali consumano il tempo, guadagnano esperienza e diventano mature, quindi a questo punto sono dichiarate brutte. E diciamo che magari questa è una cosa molto sottovalutata, ma in realtà i codici del corpo paralizzano la capacità della donna, soprattutto occidentale, a lottare per la propria autonomia, anche in quei contesti quando ci sembra che l'accesso all'istruzione e alle opportunità di lavoro siano tanto aperte, mentre in realtà io questa differenza tra Islam e Occidente sinceramente non la vedo come donna. E insomma, tu non so, tu la vedi, mi guardi?
No, io per contraddire, ma semplicemente per precisare, parlerei di quello che ci raccontano dell'Islam e di quello che noi ci vediamo dell'Occidente, perché poi in realtà riusciamo ad essere, cioè ci dobbiamo sempre ricordare che in fondo la nostra è una posizione di privilegio. E mi piace, insomma, ricordarci del perché noi stiamo facendo questi discorsi che apparentemente potrebbero avere poco a che fare con la manifestazione di Firenze, poco a che fare con le varie manifestazioni che ci sono in giro per l'Italia, per fortuna, perché finché noi non ci guardiamo dentro, sia come individui che come gruppi di donne o come gruppi misti, sui paradigmi che regolano la nostra vita culturale, allora non riusciremo mai realmente a cambiare lo stato delle cose esistenti, perché finché appunto non ci scandalizzeremo ogni giorno alle parole civilizzato, acculturato,
efferato,
che sono sempre dei sostantivi o degli aggettivi collocati sempre verso le stesse categorie. E poi invece c'è la libertà, la democrazia, la capacità di esprimersi, che invece fanno parte delle categorie del nostro mondo. E finché appunto non riusciremo a capire che non bisogna, come si usa dire adesso, l'antifascismo, se non è declinato come antisessismo e antirazzismo e anti-omofobia, è una categoria priva di valore. Allora è per questo che noi stiamo cercando di stimolare ascoltatori e ascoltatrici e insieme a noi stesse su questi argomenti, perché è come se noi dovessimo decolonizzare il nostro cervello e riuscire a capire che, come ci hanno detto le rare corrispondenze di persone senegalesi dal corteo di Firenze, che è anche giusto che siano rare perché ce l'hanno spiegato le poche volte che sono intervenuti in questo giorno, loro hanno un momento di lutto, non è un negare da bianchi e politici, anzi da bianche e politiche, la parola agli attori di questo corteo, è che gli attori di questo corteo, i promotori di questo corteo in questo momento hanno un grande dolore e un grande spaesamento, perché avere subito un attacco omicida così a freddo significa che mette a repentaglio la tua idea stessa di alzarti la mattina e uscire per strada. Potrebbe risuccedere, perché molte sedi, e non soltanto le sedi di Casa Pound, che fanno propaganda di odio, violenza e sopraffazione, non solo non sono chiuse, ma anzi a volte diventano quasi oggetti di studio di gente che poi se ne innamora. La stessa Repubblica che oggi fa un articolo che racconta Casa Pound, i suoi finanziatori, il fatto che prende il 5 per 1000, è lo stesso giorno, la stessa testata sia nazionale che romana che pochi mesi fa ne parlava come un luogo trendy dove tutti i giovani romani andavano perché insomma era al centro questa nuova destra molto affascinante. E allora bisogna mettersi anche insomma, bisogna scandalizzarsi un po' più spesso e contestare un po' più spesso. E comunque vi do la parola anche perché insomma sono le 17:49 ed è dalle 15 che stiamo macinando così.
Sì, ma è anche un po' dalle 15 che ci tenevamo questo discorso perché ci andava insomma di farlo, di approfondirlo. Avete detto un sacco di cose interessanti. Una cosa che mi veniva da aggiungere al discorso che faceva Francesca è quello che comunque è vero e molto importante, e grazie appunto che hai citato quanto l'odio e la costruzione anti-Islam, ma anche cioè razzista in generale, è fatta sulla pelle delle donne e usa appunto stereotipi che comunque tendono e vanno a opprimere le donne. Dall'altra parte mi veniva da dire che comunque la tematica è molto complessa, perché i percorsi di migrazione a volte per le donne sono anche percorsi di emancipazione, comunque di conoscenza di culture differenti e di altre culture, e poi vabbè, nel senso che comunque siamo ben consapevoli che venendo qui arrivano in un paese comunque cattolico in cui la verginità è santa, e ci abbiamo Santa Maria Coretti, che è una santa, come commentavamo, che è stata proprio costruita artificiosamente sul mito della verginità per affini integrazionisti, perché serviva nell'agropontino in cui c'erano gli abitanti locali e la colonizzazione dei Veneti, serviva a creare un terreno di incontro, e la cosa migliore hanno pensato poteri locali e chiesa di costruirla appunto sul mito di una santa comune. E poi sì, concludo dicendo appunto che ci tenevamo a fare tutto questo discorso perché, come diceva Margherita, uso questa parola, l'intersezione, no? È un po' difficile, però è la similitudine, l'incontro, il confronto fra varie violenze, fra vari sistemi oppressivi, che sono il patriarcato, il capitalismo, il fascismo, il patriarcato oppressivo contro le donne, il capitalismo oppressivo contro le classi e i proletari e le proletarie, il fascismo con tutto il suo portato di razzismo. Ci serve sempre avere presente appunto che ci sono molte similitudini, ma questo ci serve per anche mettere in luce quali sono i percorsi di liberazione, quali sono poi le nostre possibilità di, a una parte, decolonizzare proprio le nostre teste, ma dall'altra parte appunto vedere, cioè comunque sempre in prospettiva, sempre in una prospettiva di lotta.